Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Su Unica Radio oggi intervistiamo Enrico Ferru, un'eccellenza sarda nel campo della medicina e in particolare della cardiologia. Benvenuto Enrico.
Ciao, buongiorno, grazie mille e grazie per avermi con voi.
Grazie a te per la tua disponibilità. Insomma, tu sei stato nominato cavaliere dal presidente Mattarella, lavori all'Harvard Medical School, hai un ruolo importante sia in Italia che all'estero, in particolar modo negli Stati Uniti. Come ti fa sentire essere stato anche nominato cavaliere dal presidente Mattarella? Quali sono state le tue emozioni?
Ti ringrazio innanzitutto per le tue gentilissime parole. Indubbiamente è stato un grande onore e per me una grande fonte di orgoglio a poter ricevere questo riconoscimento, che è una ricompensa per gli anni di sacrifici, di studi e di impegno, e mi motiva e rinnova le energie per andare avanti in questo percorso di apprendimento e di crescita.
Tornando un pochino indietro, nel corso della tua vita tu hai deciso dopo la maturità di lasciare l'Italia, di lasciare la Sardegna e continuare i tuoi studi negli Stati Uniti. Cosa ti ha spinto poi a trasferirti? Quali sono stati i pensieri che ti hanno portato a dire lascio l'Italia e vado dall'altra parte del mondo?
Certo, è una domanda importante. Vorrei un attimo partire chiarendo che non è un concetto di Italia o di Stati Uniti, nel senso che ho avuto un'esperienza di studio e di crescita in Italia, nel liceo, ai Salesiani, prima ancora nelle scuole medie, eccellente, che mi ha dato le basi, le fondamenta per poter poi affrontare questo percorso. E la realtà che ho trovato negli Stati Uniti è stata estremamente stimolante, pienissima di risorse per permettere ad ogni studente, in seguito ad ogni lavoratore, di ottenere il suo massimo potenziale, quindi tutte le risorse per poter crescere e in maniera continua. Non chiamerei ovviamente questa realtà gli Stati Uniti, se non nello specifico agli istituti che nel caso del mio percorso sono stati prima l'università di Yale, dove ho fatto il college, poi la facoltà di medicina di Harvard, e a seguire gli ospedali, il Brigham and Women's Hospital e adesso il Beth Israel Deaconess Medical Center, basati a Boston. Ripeto, più che gli Stati Uniti, a mio parere si tratta di entità, scuole che sono estremamente focalizzate nel coltivare i talenti. Queste entità sono situate geograficamente negli Stati Uniti, ma a mio parere sono delle entità a sé stanti che potrebbero essere impiantate in qualunque paese e avere un enorme successo. Il loro segreto è l'utilizzo estremamente mirato delle risorse per coltivare il singolo e offrirgli tutte le opportunità necessarie. Quindi è stato questo il motivo che mi ha spinto a lasciare l'Italia, alla quale rimango estremamente sia affezionato e riconoscente per ciò che mi ha dato, e cercare queste entità che si trovano in questo momento negli Stati Uniti, che mi hanno poi dato le risorse per poter continuare.
Anzi, grazie per aver sottolineato l'importanza dello studio in Italia. Abbiamo molte proposte, molte opportunità.
Sì, esatto. Quello che ecco, la vera differenza che ho trovato è principalmente nella quantità e qualità delle risorse, dove per chiarire, per risorse intendo sia le risorse umane, quindi i mentori, che sono disposti ad investire il loro tempo e le loro energie per la tua crescita, quindi nell'insegnarti, nell'essere per te un modello, anche nello spingerti nella tua zona, diciamo, dove sei meno a tuo agio per poter crescere, anche risorse fondamentalmente economiche, nel senso che non tanto per gli studi, i quali ovviamente vengono pagati dallo studente, e per chi ha la fortuna anche con la collaborazione della propria famiglia, ma risorse che vengono investite, quindi economicamente, borse di studio per la ricerca, borse di studio per l'attività lavorativa, che ti permettono poi di avere ciò che è necessario per poter supportare i tuoi sogni e il tuo percorso professionale.
Poi a proposito appunto di ricerca medica, ti occupi anche di questo. Cosa ti appassiona della ricerca?
Dunque, della ricerca mi appassiona moltissimo la possibilità di poter studiare quelle che sono le domande attuali, ognuno nel proprio settore, quindi nel mio caso nella medicina e nella cardiologia, che noi percepiamo nella quotidianità del lavoro con i pazienti, quindi i problemi che non possiamo risolvere con le medicine, farmaci, presidi attuali, che pertanto continuano a far soffrire i pazienti, a ridurre la loro aspettativa di vita o la loro qualità di vita. Queste domande, questi problemi risolti vengono percepiti nella quotidianità del lavoro in ospedale, e la ricerca è ciò che permette di capire quali sono attualmente i nostri limiti e eventualmente come superarli, quindi come nel mio caso poter sviluppare i dati necessari per introdurre dei nuovi farmaci, dei nuovi presidi sul mercato, dove possono quindi poi raggiungere il capezzale del paziente e migliorare la loro qualità di vita, i loro risultati clinici. Questo è ciò che mi attira più di tutto e lo trovo molto soddisfacente.
Per fare ciò collabori con OMS e Food and Drug, proprio nel campo della ricerca. Mi chiedevo quali sono state, quali sono ancora, le soddisfazioni più grandi che hai avuto all'interno di queste collaborazioni?
Sì, un'altra ottima domanda. Le collaborazioni sono su diversi fronti, nel senso che l'iter, il percorso che permette, prendiamo un nuovo farmaco, non è necessario neanche individuarlo, ma il percorso che può permettere una nuova idea, un nuovo farmaco di viaggiare, ecco, dal laboratorio dove viene concettualizzato al capezzale del paziente, quindi è un percorso estremamente lungo e complesso. Si parte dal laboratorio dove nasce l'idea, quindi una ricerca di base che poi trasla dai modelli sugli animali ai modelli sull'uomo. Questa, diciamo, non è la parte in cui io mi focalizzo, però dopo il passaggio dall'animale sull'uomo bisogna innanzitutto raccogliere i dati scientifici, quindi condurre gli studi clinici che nel nostro caso conduciamo su grandi database su scala nazionale negli Stati Uniti con decine di migliaia di pazienti, per avere quella massa di dati che può poi produrre un'evidenza rigorosa per supportare l'approvazione del, in questo caso, del farmaco. L'approvazione passa tramite degli enti regolatori con i quali penso siamo tutti noi adesso un po' più a conoscenza, anche data la pandemia del Covid. Quindi abbiamo visto che l'arrivo dei vaccini, per esempio, è stato permesso dall'approvazione di enti regolatori come l'EMA in Europa e la Food and Drug Administration o FDA negli Stati Uniti. Quindi una prima collaborazione che ho avuto modo di nella quale ho avuto modo di inserirmi e partecipare è stata ed è tuttora quella con l'FDA. Quindi vestire i panni del regolatore, dell'ente regolatore, e analizzare questi dati che vengono prodotti per poter decidere se supportano la sicurezza e l'efficacia del farmaco in considerazione. Quindi la maggior parte della mia attività si svolge nei centri di ricerca affiliati con Harvard Medical School, dove produciamo i dati. Ho avuto modo poi di inserirmi in collaborazione con l'FDA per valutare la sicurezza e l'efficacia di dati, in questo caso prodotti da altri. Se seguiamo poi l'iter di un farmaco qualsiasi, il passaggio successivo dopo l'approvazione è la sua implementazione nel mondo reale, quindi l'arrivo al paziente. Per fare ciò è spesso necessaria un supporto da parte di linee guida, che possono essere le società professionali a livello di ogni paese o dell'Unione Europea. Spesso si tratta di società professionali che non sono ovviamente politiche, ma per esempio la Società Europea di Cardiologia, e altri enti come appunto l'OMS o la Federazione Mondiale del Cuore, nello specifico della cardiologia, che dopo che il farmaco ha ricevuto l'evidenza scientifica, l'approvazione regolatoria, lo supportano e suggeriscono l'introduzione di questo farmaco o presidio nelle linee guida cliniche dei vari paesi. Qui diventa qui adesso importante appunto la collaborazione con questi enti per ulteriormente giustificare l'introduzione di un nuovo farmaco, di un nuovo presidio. Quindi quelle che magari possono sembrare delle attività tra loro molto differenti, nel senso una ricerca in un laboratorio clinico affiliato con un'università e ospedale, una collaborazione con un ente regolatorio come l'FDA, una collaborazione con una organizzazione internazionale come l'OMS, in realtà sono legate da questo filo conduttore che ho provato adesso a descrivere.
A proposito appunto di collaborazioni, tu hai comunque viaggiato in tutto il mondo. Pensi ci siano o comunque hai notato delle differenze nello studio e nella pratica medica tra un paese e l'altro? O pensi che ci siano delle uguaglianze molto forti?
Entrambi gli aspetti. Le uguaglianze molto forti, a mio parere, sono la qualità, la motivazione, la professionalità delle persone che lavorano in tutti i paesi, ossia il loro desiderio di sfruttare al meglio ciò che è disponibile, l'evidenza scientifica e l'impegno professionale sul singolo paziente o sulla società in termini di più ampio respiro, quindi la popolazione, che può essere appunto il paziente, per così dire, dal punto di vista di quello che può essere un ministero della salute. Questo, a mio parere, è il denominatore comune. La pratica medica è simile, grazie ovviamente alla globalizzazione, al fatto che le linee guida sono molto simili da un paese all'altro o talvolta superano le linee nazionali. Torniamo appunto come esempio all'Associazione Europea di Cardiologia, all'Associazione Americana di Cardiologia, all'Associazione Panafricana di Cardiologia e così via. Quindi c'è un'enorme omologazione, perché si basa sulla scienza, quindi non su un'opinione ma sui dati scientifici che sono liberamente disponibili, ampiamente diffusi su scala internazionale. La differenza è ovviamente la quantità di risorse che sono disponibili in un paese o in un'area geografica per poter implementare la scienza. Per esempio, mi ha colpito qualche mese fa una pubblicazione che ho avuto modo di ripassare, che ha, diciamo, dimostrato la prevalenza o la distribuzione dei laboratori di emodinamica sul territorio africano, un territorio enorme, un intero continente dove i laboratori di emodinamica sono scarsi se si guarda alla prevalenza per quantità di popolazione, comparato a un'immensa densità come può essere nella nostra Europa. Quindi questo contrasto tra la diffusione omogenea della conoscenza e dei dati e la presenza di strutture o tecnologie per poter poi implementare questa evidenza è la differenza che si incontra e che è più chiara.
A proposito della tua risposta, adesso mi è venuta in mente una curiosità, un po' più personale forse. Hai mai partecipato a una ricerca che ti ha colpito profondamente anche dal punto di vista emotivo e che ancora oggi ricordi con affetto?
Sì, certamente. Forse uno dei progetti che per me ha avuto un'importanza più significativa, anche come appunto chiedi tu dal punto di vista emotivo, è stata una collaborazione che abbiamo fatto insieme al Rotary International, che ha per me un grande valore, essendo stato il Rotary ad avermi concesso la prima opportunità in campo internazionale, quindi il poter trascorrere un anno come studente di scambio giovani presso lo Stato di New York. Vari anni dopo, durante il mio ultimo anno come studente di college a Yale e presidente del Rotaract di Yale New Haven, abbiamo portato a termine un progetto umanitario. Quindi non proprio ricerca, ma un progetto umanitario, quindi sempre nel campo scientifico e medico, dove grazie ad un finanziamento della Fondazione Rotary di circa $40,000, il nostro club, in collaborazione, in maniera, questo è un aspetto per me molto bello, in maniera internazionale con il Rotary appunto americano, il Rotary Club di Cagliari ed il Rotary Club di Mumbai, siamo riusciti a portare a termine dopo vari anni, ecco, questo è stato durante il mio ultimo anno di college il culmine di questo lungo progetto, iniziato in precedenza proprio dal Rotary Club di Mumbai, che aveva identificato una necessità sul territorio, nella zona rurale intorno a Mumbai, ecco, la costruzione di un centro vocazionale che offre dei corsi professionali, che può essere in meccanica, ingegneria e così via, alla popolazione locale, nel tentativo di avviare all'emancipazione economica. Come parte di questo corso, non essendo io ovviamente un ingegnere o un meccanico, noi abbiamo iniziato ad offrire un corso per i paramedici, quindi le basi della, per esempio dell'igiene, delle vaccinazioni, malattie sessualmente trasmissibili e così via, di modo da poter poi permettere a queste persone di avere un'abilità professionale da applicare direttamente sul territorio. Questo progetto per me ha un enorme valore personale e professionale, perché non sempre, ecco, la ricerca a volte è estremamente stimolante da un punto di vista intellettuale, ma avendo appunto descritto la lunghezza del percorso dall'idea all'applicazione, a volte passa tanto tempo prima di poter vedere i risultati pratici. Il poter essere andati a Mumbai, aver visitato una struttura fisica che era stata appunto costruita grazie al lavoro di squadra, aver potuto iniziare a collaborare direttamente con l'equipe locale e aver potuto vedere i risultati concreti di questo progetto dopo che si è diplomata, per così dire, la prima classe di che sia meccanici, appunto paramedici e così via da questo centro, il mio che è stato veramente un'esperienza emozionante e ecco, che ha ripagato tutti questi sacrifici, anni di lavoro.
Si sente dalla tua voce anche quanto sia stato importante per te questo progetto, questa iniziativa, e quindi volevo chiederti poi per chiudere, cosa consiglieresti a coloro che vogliono intraprendere la tua stessa professione?
Certo, dunque, così come abbiamo parlato prima di denominatori comuni, penso che il denominatore comune nel caso della mia professione o di qualunque professione ovviamente è innanzitutto avere, c'è chi lo chiama un sogno, c'è chi lo chiama un obiettivo da voler raggiungere con un enorme desiderio e motivazione, e sfruttare, prima ancora identificare, poi sfruttare tutte le risorse che sono a nostra disposizione nel territorio, nella realtà in cui viviamo, nella quale possiamo, che possiamo poi raggiungere. Sembrano ovviamente dei consigli molto generici e banali, ma li sto dando generici proprio in questo, su questa chiave, perché appunto non penso che sia necessario identificare una realtà specifica. Ovviamente ci sono delle realtà che sono ai nostri occhi più adatte a quelli che sono A, i nostri desideri, e B, il nostro potenziale. Quello fa parte ovviamente dell'obiettivo e bisogna quindi ingegnarsi per arrivare in questa realtà. Penso che in questo percorso A, la raccolta di informazioni, e B, la pianificazione estremamente meticolosa sono fondamentali. Quindi informarsi su come funziona esattamente il settore, può essere quello medico, oppure nello specifico il settore medico negli Stati Uniti, e poter quindi pianificare con lungo anticipo. Questo è un altro aspetto, penso, molto essenziale, perché molto spesso quelle che sono le dinamiche o le tempistiche possono cambiare da paese a paese o da università a università, da ospedale a ospedale e così via. Quindi identificare le scadenze con largo anticipo e pianificare con tutto il tempo necessario penso sia una parte fondamentale. Identificare in questo percorso i propri mentori che possono aiutarci sia nella pianificazione e nell'esecuzione del piano, ma anche in tutti quelli che sono inevitabilmente i momenti di difficoltà, di inciampo e di caduta. Sia ovviamente dei mentori tecnici che possono avere le conoscenze su come fare le cose, ma anche, se mi permetti, dei mentori emotivi, che può essere, non so, la propria famiglia, che nel mio caso ha avuto un ruolo fondamentale, che ringrazio estremamente, mio padre, mia madre, mio fratello, che mi hanno accompagnato in tutti i momenti di difficoltà, che non sono certamente mancati. Io ti ringrazio per tutti, diciamo, le tue gentili parole all'inizio, ma come ogni altro essere umano ci sono stati momenti di difficoltà, e proprio in quei momenti che avere questi mentori emotivi, famiglia, moglie, marito, amici, diventa parte fondamentale della ricetta per raggiungere l'obiettivo.
Grazie, grazie Enrico per la tua testimonianza. Ti ho fatto questa domanda proprio perché gli studenti che ci ascoltano sicuramente avevano bisogno di sentirsi anche capiti, perché come dici tu siamo umani, quindi sentire una storia tra virgolette a lieto fine, nel senso che tu sei comunque un medico affermato e stai andando alla grandissima nella tua carriera, sentire una testimonianza così positiva sicuramente può essere d'aiuto per i giovani che anche loro hanno appunto questo sogno o questo obiettivo nella vita.
Assolutamente, e ringrazio a te per avermi dato questa opportunità di parlare un po' della mia esperienza e spero anche di condividere delle prospettive o dei consigli che possono essere utili a chi ci ascolta.
Assolutamente sì, anzi Enrico io ti ringrazio tanto e ti ringrazio anche a nome di Unica Radio per la tua disponibilità.
Grazie mille a voi.
Potete ascoltare questa e tante altre interviste sul portale di Unica Radio, su Spotify e Google Podcast.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.